Allora, questa mattina brevemente vorrei appunto esprimere qualche cosa che sicuramente è frutto di un'opera profonda dello Spirito Santo e sicuramente è frutto anche della possibilità, come dicevamo poc'anzi, di vedere che quello che Dio pianta resiste. Ecco, quello che tante volte noi piantiamo, in realtà poi ci pianta o lo piantiamo nel senso che lo abbandoniamo. Ecco, tutte quelle cose, quelle parti della nostra vita che non sono ancora nate dal cielo, che non sono costruite con oro, argento, pietre preziose, per usare la parola della Scrittura, e in qualche modo poi alla prova del fuoco in qualche modo cadono, ma meno male, grazie a Dio. Ecco perché nella vita di un umano semplice che non ha Cristo, quando cadono tutte cose, non rimane purtroppo niente, rimane il senso della disperazione, rimane il senso dell'inferno, rimane il senso della mancanza di futuro, mancanza di passato. Io parlo con tante persone e vedo che hanno delle difficoltà estreme sia a guardare nel passato, perché è un passato che gli ricorda veramente grandi sconfitte, grandi traumi, grandi fallimenti, e hanno grande difficoltà a proiettarsi nel futuro perché la paura, l'incertezza, lo smarrimento, e quindi cercano disperatamente di vivere il presente, l'oggi. Ma sapete che è una cosa impossibile, perché noi siamo sempre situazioni, cioè noi siamo sempre risultato del passato e in qualche modo siamo spinti verso un futuro. Quindi vivere solamente l'attimo fuggente è una bella utopia. C'era qualcuno che lo portava avanti come un modo di vivere, ma è difficile. Si può vivere così un momento come attimo fuggente, realizzare momentaneamente qualcosa che è bello. Ma poi quello che ci portiamo dal passato e lì dove stiamo andando ci condizionerà. Ed è bello sapere invece che noi cristiani, anche se passiamo attraverso il fuoco, attraverso il purgatorio evangelico, come mi piace definirlo, quello che resiste è quello che Dio ha messo in noi. Magari siamo un poco scottati, ci prendiamo qualche ustione di primo, secondo, terzo grado nell'uomo naturale, però quello che dallo Spirito viene in qualche modo ad essere promosso, viene a essere evidenziato. E c'è un versetto che mi è venuto forte per questo momento, per questa mattina, che era un versetto che prima, quando facevamo parte di una certa spiritualità, in qualche modo, pur essendo un po' equilibrato, io lo consideravo un poco così, come a dire, troppo depressivo, troppo. Cioè, non è un verso di trionfiamo nel nome di Gesù, fede vittoriosa, è così. Ed è un verso di Geremia. Voi sapete che Geremia, a parte il suo libro, ha scritto pure, si crede, ispirato da lui, tutto il libro delle Lamentazioni. Qua, cioè, se doveste ognuno di voi scrivere il libro delle vostre lamentazioni, cioè, secondo me altro che 5, 6, 7 capitoli, sarebbero capitoli infiniti. Se dovessimo esprimere tutto quello da cui siamo stati delusi, tutto quello che ci ha fregato, tutto quello che pensavamo potesse funzionare, non ha funzionato. Ma in questo libro delle Lamentazioni, che è un libro naturalmente composto da cinque particolari lamentazioni che evocano e rievocano la caduta di Gerusalemme e la distruzione del Tempio, che, come sapete, è avvenuta a cura dei babilonesi, e poi la deportazione del popolo di Israele. Quindi sono eventi realmente penosi, pietosi. Ma c'è un verso, non ce ne sono tanti, ma c'è un verso particolare che è risaltato e mi ha colpito e mi ha toccato, e Dio mi ha detto: condividilo, perché questo è il miracolo della mia vita dentro di voi. E così in Lamentazioni, capitolo 3, verso 21, dice così: ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. E poi il verso incriminato: è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua, non la mia, grande è la tua fedeltà. Il Signore è la mia parte. Io dico, perciò spererò in Lui. Il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. E poi conclude, è bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. C'è una ricchezza in questo verso. Tante volte ci fu un periodo della mia vita in cui lo saltavo a piè pari perché mi sembrava troppo un po' di impotenza, di fatalismo, di rassegnazione. Non avevo ancora capito questo fatto che quello che ci tiene insieme, quello che ci tiene attaccati a Dio, quello che ci tiene uniti a Cristo è quello che Lui ha fatto. Quello che noi facciamo tante volte, sapete cosa riesce a fare? A scollarci. Tante volte vogliamo fare di più di Dio, vogliamo fare di più, vogliamo capire di più della realtà spirituale e cercando di costruire qualcosa di umano, cercando di usare la mente per dare più forza a quello che Dio ha fatto. Alla fine incorriamo nella precarietà degli equilibri umani e credo che se dovessimo onestamente guardare la nostra vita siamo partiti a razzo, ma quello che è rimasto veramente non sono tutti i fuochi di artificio, ma quello che è rimasto almeno nella mia vita è un desiderio di conoscere di più l'amore di Dio e di poter vivere questo amore nel mentre che sono amato con i miei fratelli, con le mie sorelle. Alla fine quello che rimane, quello che tante volte mettiamo in secondo piano e che è proprio quel legame perfetto che ha unito nell'eternità la Trinità, Padre, Figlio e Spirito, come spesso sottolineiamo, questa relazione di amore fortissima è proprio il proposito eterno che Dio ha per la nostra vita. Ed è importante qui come Geremia, che sembra l'autore di questo libro, dice «voglio richiamare alla mente ciò che mi fa sperare». E quello è importante, fratelli, perché tante volte noi richiamiamo alla mente, tranne quelli che cancellano tutti i ricordi di sconfitta, non lo fanno coscientemente, ma c'è un meccanismo, vi ho spiegato una volta, che tende a cancellare tutte le cose negative. Però quelli che non ci riescono, oppure quello che sta avvenendo in questo momento di reflusso dell'immondizia, di reflusso dei detriti, reflusso delle cose che non vanno, è come se dalle soffitte di tutto il genere umano sta emergendo tutto lo schifo, tutto il rifiuto, tutti i rifiuti, tutto quello che chiaramente ognuno di noi ha dovuto subire, ha dovuto vivere a partire dalla vita prenatale, a partire poi a continuare dalla vita neonatale quando uno si è svegliato e si è trovato in una famiglia di un certo tipo, a partire da tutto quello che ha vissuto nelle esperienze infantili e a continuare con l'adolescenza, eccetera, eccetera. C'è una emergenza fortissima e tante volte non c'è bisogno di richiamarla alla mente queste cose, ma il distruttore, colui che vuole veramente portarci al suo stato d'animo che è la disperazione, cerca di portare alla mente tutto quello che è fallimentare, cerca di fare dei bilanci fallimentari nella vita degli uomini, per cui o si deve evadere, fuggire, scappare, stonarsi, oppure si viene confrontati. Leggevo un dato, credo l'altro ieri, di quanto la depressione sia la seconda malattia per cui si spendono soldi in tutto il mondo. qualche cosa che colpisce tutti. Perché? Perché ovviamente questi rifiuti stanno venendo a galla, e allora è importante. C'è una parte della scrittura in cui c'è un suggerimento che tutte le cose buone, tutte le cose che hanno un valore, tutte le cose sante, tutte le cose pure, siano oggetto dei nostri pensieri. E quindi è importante, come attitudine da sviluppare nella nostra vita, quella di riportare alla mente cose che ci possano fare sperare. Perché la speranza è un'ancora per la nostra anima. Quando perdiamo la speranza, siamo fregati. Quando perdiamo la speranza, camminiamo semplicemente per una parvenza di presenza, ma in realtà ce ne siamo già andati. Ci sono tante persone accanto a te, forse non te ne accorgi, ma sembra che sono lì, ma sono degli zombie. E non quelli che si vedono ai film, ma sono morti dentro. Li vedi correre a destra e a sinistra, fare e cercare di interessarsi di cose più o meno banali o cose super intellettuali, però dentro sono morti. Perché? Perché non hanno qualcosa per cui sperare. L'unica cosa che magari possono sperare è di morire senza soffrire. Morire così di colpo e da un momento all'altro, sperare tra l'altro di ritrovarsi in un posto o dove non si sente niente o dove in qualche modo ci sia la gioia, ma questa speranza è semplicemente una certezza che lo Spirito Santo, che la vita di Cristo in noi ci può dare. Quindi quello che vogliamo fare insieme al profeta Geremia è richiamare alla mente quello che ci può fare sperare. Quindi questo è un compito che tu ed io possiamo fare, perché noi possiamo evocare tutte le cose che ci creano tensione, conflitto, tutto quello che ci crea estraneità con gli altri, tutto quello che ci ha causato situazioni di vario genere. Non lo so, per esempio, avete prestato mai dei soldi a qualcuno che non ve li ha ridati? Possiamo vivere col continuo rimuginare, dire perché? Perché non ascoltavo mia moglie? Di solito sono i mariti, no, che si lanciano in queste imprese che sembrano belle, però le mogli hanno detto vai piano, perché quella persona non è affidabile. La cosa bella è quello che questa mattina lo Spirito Santo ci vuole fare capire, che anche se noi non siamo affidabili, Dio è affidabile, Dio è fedele. E questo è meraviglioso saperlo, perché in questo clima dove non ci si può fidare più di nessuno, se non ci fidiamo più neanche di Dio, abbiamo chiuso, entriamo anche noi nell'angoscia, nella disperazione. E la rivelazione bellissima che qui il profeta, sembra una lamentela, sembra una rimuginazione di autocommiserazione depressiva, ma in realtà è una rivelazione importante, è il fatto che è una grazia, cioè un dono meraviglioso, gratuito, miracoloso di Dio, che le esperienze che abbiamo vissuto su questa terra non ci abbiano del tutto messo fuori uso. Questo è un miracolo, non dipende dalla tua abilità, non dipende dalla tua capacità di sopravvivenza, dal tuo istinto di conservazione, ma dipende dall'amore immeritato, dal desiderio di Dio, da questo amore incondizionato che Dio ha per noi e che si manifesta nella grazia. Infatti, poi sottolinea a specificare questo concetto, le sue compassioni non si sono esaurite. Noi c'è un momento in cui ci esauriamo e non siamo capaci di avere più empatia, simpatia, compassione. passione, patire con. No, arriviamo a un momento in cui abbiamo così tante sofferenze che dice no, mi baciano le mie, cioè non posso pure sentire i pesi e compatire gli altri, già voglio essere io compatito. Ma grazie a Dio lui non ha limiti nella sua compassione, cioè nella sua capacità di essere vicino al nostro dolore, vicino alle nostre difficoltà, vicino non per condannarci, non per giudicarci, non per criticarci, ma per fare il tifo per te, per me. E questo è meraviglioso, sapere che per la grazia di Dio, sapete, fino a che siamo molto fiduciosi, magari non lo diciamo coscientemente, ma diciamo io, che gli altri si possono lasciare fregare, ma io non mi lascio fregare. E poi sapete, scopriamo che quello che ci frega siamo noi stessi, non sono gli altri che ci fregano. Quello che ci frega è la nostra paura, quello che ci frega è la nostra amarezza, quello che ci frega è il nostro risentimento, quello che ci frega è questo veleno piano piano che deriva da esperienze di crisi, di delusione, di tradimento, e ovviamente piano piano quello che ci frega in realtà lo abbiamo prodotto noi. Ecco perché poi la depressione incalza, ecco perché poi cominciamo a dire non me l'aspettavo da me di essere così assurdo, ecco perché realmente abbiamo bisogno di puntare gli occhi su quello che Dio ha fatto dentro di noi. Ci sono state delle esortazioni in quest'ultimo tempo, qualcuno, anche Ignazio mi ricordo, che per ora è ricoverato lì, ha detto smettiamolo di guardarci attraverso i nostri rifiuti, attraverso le nostre immondizie, attraverso il letame che è emerso nella nostra vita, perché se ci vediamo attraverso questo realmente entreremo in una crisi più profonda. E allora, come sento spesso intorno a me, ci sono delle persone che dicono ah guarda, io nel mio atto di amore verso di te ti libero dalla mia presenza proprio perché ti amo. Mi allontano perché mi rendo conto di essere tossico. E tanti rapporti, tante coppie si rompono per questo, perché uno dei padri dice no, sono troppo tossico per te, ti amo così tanto, non ti voglio uccidere, quindi me ne vado. Ecco, sono delle difese umane, hanno una logica, un senso, ma la cosa bella è che Dio ha messo oltre all'amaro, oltre al piccante, oltre veramente al tossico, c'è il dolce spirito suo, c'è la sua presenza in noi. E questo è bellissimo, perché le altre cose possono andare in crisi, dicevo, possono bruciacchiarsi, possono veramente essere scosse, possono essere rotte, ma quello che Dio ha fatto in te non si può rompere. Alleluia, io sono contento veramente, cioè di poter galleggiare. Tante volte galleggio nella M, però galleggio, è una legge non umana, è una legge spirituale, è un miracolo, è una grazia di Dio che non siamo stati interamente distrutti dagli altri, dalle circostanze esterne, ma io sottolineo soprattutto dalla nostra incoscienza, dalla nostra modalità di gestire le situazioni, dalla nostra modalità di elaborare il dolore, solamente fuggendo, 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 e quando si fugge non si arriva più da nessuna parte, si vive come qualcuno che fugge. Le sue compassioni non si sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Questo è qualche cosa che mi serve sapere, cioè che Dio si sveglia e dice ricominciamo a guardare con uno sguardo compassionevole la vita di Stefania. Alleluia! Sei contenta che Dio si sveglia ogni giorno e prima di guardarti, prima che ti trucchi, prima che prima che metti quelle maschere, non di trucco. Cioè, già ha un atteggiamento compassionevole, simpatizza con le tue difficoltà, con i tuoi limiti, ti vuole bene così come sei e vuole solamente che tu, scoprendolo, possa essere trasformata. Ed è bello che abbiamo un sacerdote che, essendo stato tentato, può simpatizzare con noi nelle nostre infermità. Non possiamo mai dire: Dio non mi capisce. Questo è qualcosa che dovremmo capirlo. Scusate il giro di parola, perché io incontro un sacco di persone che non solo si sentono incomprese dagli altri, questo magari può succedere, il fatto che qualcuno non ti capisca, che cerchi di spiegarti, più parli e meno ti capisci, anche se parli la stessa lingua. Ma dire Dio non mi capisce significa negare la natura di Dio. Lui è diventato umano proprio per poterci capire fino in fondo, per poter capire le nostre fragilità, i nostri desideri di fuga, i pesi troppo grandi che in certi momenti dovremmo prendere, non li vogliamo prendere. Tutte queste cose Dio le capisce benissimo ed è con noi. Le sue compassioni ogni mattina si rinnovano come una manna che viene nel deserto, come le quaglie che vengono nel deserto, come un cibo di cui abbiamo bisogno. E non è compassione solamente nel senso di pietà, ma è: io sono vicino a te e ti amo. Questo è forte, questo è importante, questo ha il potere di cambiarti. Io sfido chiunque a livello umano di essere così costante nell'avere compassione per un altro. A un certo punto abbiamo il limite, ma Dio non ha limite e sa che le sue compassioni sono sempre lì, sono sempre pronte, non sono mai esaurite. Che bello! Dio non ha un esaurimento nervoso per cui dice: basta, ora mi sono stufato, ora... Dio non si esaurisce, il suo amore non si esaurisce, la sua misericordia non si esaurisce. Nell'ambito cattolico quest'anno è stato definito l'anno della misericordia, ed è importante, non perché sono cattolici, ma la misericordia è un aspetto importante, perché il nostro è un Dio di misericordia, cioè che è vicino agli altri, non è schifiltoso, schizzinoso, non ha pregiudizi razziali, non ha, desidera il nostro bene. E anche nel fatto di essere tutto a tutti, di farsi tutto a tutti, c'è questa indicazione che ci dà, proprio perché il suo amore vuole raggiungere tutti. Allora noi abbiamo possibilità di portare questo messaggio della misericordia agli altri, anche se hanno teologie strane, anche se sono fuori. Perché? Perché pensiamo che attraverso l'essere strumenti di riconciliazione Gesù potrà entrare nelle vite di tante persone. Questa è la missione più grande che Dio ci ha dato. E concludendo, ancora non può non essere citata questa base fondamentale, dove, oltre ad assicurarci le sue compassioni non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina: grande è la tua fedeltà. Dio rimane fedele anche quando noi non siamo fedeli. Te lo dico io, lo dice la scrittura in Timoteo 2:8. Lo ricordate? Lui è fedele, lui rimane affidabile, lui rimane lì. Anche quando lo mandi a quel paese, lui ti ama. Quanti figli ti hanno mandato a quel paese? Genitore, e tu li hai, se ne sei andato a quel paese? No, hai sofferto, hai amato di più, hai cercato di fare capire che non eri tu il problema. E anche quando ce la prendiamo con Dio ingiustamente, incontro tante persone, soprattutto quelle illuse da promesse, dove ammaccando il bottone X doveva uscire la Coca-Cola o doveva succedere questo, quasi che Dio è un circuito elettronico Tante persone dicono: no, Dio mi ha deluso, io ho fatto tutto quello che bisognava fare e non è funzionato, Dio non funziona, Dio non è affidabile. E molte persone hanno questa immagine, persino mostruosa di Dio, persino di qualcuno che li ha preso per i fondelli. Ma Dio è fedele! E però quello è importante. Quando qua la scrittura dice grande la tua fedeltà, è importante che noi la cogliamo. Il Signore è la mia parte, Lui è quello che veramente vale dentro di me, quello che Lui ha fatto ha valore. Sapete, tante volte noi diamo molto più valore alle immagini che abbiamo di Dio, ai progetti che abbiamo da fare insieme a Dio, e poi quando queste immagini svaniscono, quando questi progetti non si compiono, allora va in crisi Dio. Dice: mi è rimasto solo Dio. Poverino, ti è rimasto solo Dio. E come farai con solo Dio nella tua vita? Tante persone hanno questa immagine di Dio supermercato, di Dio slot machine. E poi non gli viene mai qualche cosa che vincono. E a un certo punto dicono: ho perso tutto, mi è rimasto solo Dio. Ma solo Dio, se tu fai di Dio la tua parte, ti è rimasto il meglio. Ti è rimasto quello che non può mai passare, ti è rimasto quello che fa parte di un'economia eterna. Dobbiamo riscoprirlo, fratelli, dobbiamo riscoprire le cose veramente che valgono. L'amicizia, la solidarietà, la vicinanza, l'amore, sono segnali di qualcosa che non tramonterà mai. Tutte le altre cose passeranno. Il Signore è la mia parte, io dico, e questa mattina ci alziamo in piedi. Io spero che lo possa dire anche tu, che lo possa confessare anche tu. Il Signore è la mia parte, io dico. E questo veramente il tuo desiderio? È questo quello che vuoi dichiarare, quello che vuoi confessare? Che la tua parte, la parte migliore, la parte che Maria ai piedi di Gesù aveva preso, era la parte migliore che non le sarebbe mai stata tolta. Questa è la parte. Tutto quello che ha distrutto non può distruggere Cristo dentro di te. Tutto quello che ha distrutto, le sovrastrutture, le infrastrutture, tutto quello che vuoi, non può intaccare la parte che viene da Dio in te, la nuova vita che hai, Cristo in te, non possono andare in crisi. Anzi, sono lì dove lo Spirito Santo sta illuminando, ci sta facendo ritrovare, anche con diversità di caratteri, anche con diversità di culture. Il denominatore Cristo vale molto più di qualunque affinità, anche se tanti si sentono uniti perché fanno le stesse dichiarazioni, perché parlano l'evangelichese e allora si sentono molto uniti perché hanno la stessa lingua. No, è quello che Cristo è in te e in me, questo ci unisce, è la parte migliore. Io dico: il Signore è la mia parte, perciò spererò in Lui, continua. Penultimo verso: il Signore è buono con quelli che sperano in Lui. Il Signore è buono, quelli che sperano in Lui lo possono scoprire. Non è che il Signore non è buono con gli altri, ma è buono lì dove tu metti speranza su di Lui, perché Lui non fallisce, Lui è affidabile, Lui non cede ai problemi di inflazione, Lui rimane stabile. Nell'eternità quello che Lui ha fatto in te non si altera. Puoi scoprirlo e viverne una liberazione, puoi ignorarlo e sentirti travolto dalla delusione. Il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. Ebbene, concludo pure io, c'erano altre parti, ma mi fermo su questo verso solo, su questa. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Capiamolo in una maniera profonda prima di concludere questa riflessione. questo silenzio non è un silenzio stampa, non è un silenzio quasi come a dire ah, è un silenzio nel senso di smettere di cercare di creare noi la salvezza, smettere di cercare di creare noi la realtà spirituale, infuocandoci, infiammandoci in una maniera che non è la scoperta dell'amore di Dio e della grazia di Dio. E allora puntare lo sguardo non da quello che puoi dire, dichiarare, proclamare, decretare, eccetera, eccetera, ma su quello che Dio ha fatto in me. Io ci credo, io ci spero, e questa mattina Dio ti sta dicendo: credici figlia mia, credici figlio mio, quello che ho fatto in te non è così facilmente deteriorabile, non finisce mai, appoggiati, riposa nella mia grazia e nel mio amore. Signore, ma stanno crollando un sacco di cose. Io non crollo. Signore, ma i miei sentimenti sono cavalli imbizzarriti. Io ti amo costantemente. Riposa in me. E da questa consapevolezza poi comincia a muoverti nella realtà. Perché è lì che verrà fuori anche la prossima tappa della tua vita. Ci sono cose che non capiamo, ma ci sono con certezza le garanzie che tutto può cooperare al nostro bene se ci fidiamo di Dio, se lo amiamo, se ci mettiamo in un'ottica di speranza. Non c'è niente che potrà farci veramente male, neanche la morte, figuratevi. Neanche il diavolo, neanche la malattia, niente e nessuno potrà destabilizzare quella realtà della grazia di Dio che ha permesso e che permetterà che tu non venga distrutto, ma che anzi quello che Dio ha messo in te venga fuori dalla crisi. Che tu passi attraverso il fuoco e viene una purificazione della tua fede, fede provata come l'oro, che sia qualcosa veramente che acquisisca valore, ma non perché noi abbiamo valore, perché scopriamo il valore che Dio ha messo a noi. Alleluia. Preghiamo un momento prima di accostarci alla cena del Signore. Signore, ti ringrazio. Questa mattina, perché la tua grazia ci basta, perché per la tua grazia e per il tuo amore incondizionato, tutte quelle tempeste che hanno colpito la nostra vita e che avrebbero come minimo portato una incredulità totale nella nostra vita, un vivere correndo dietro al vento, una vita vuota, vacua, senza senso, solamente cercando di non pensare alla morte. Grazie perché per il tuo amore e per quello che tu hai puntato in Cristo e per quello che abbiamo ricevuto in Cristo siamo più che vincitori. Alleluia. Vogliamo esserne grati, Signore, di questo fatto che non possiamo essere distrutti dalle circostanze, perché le tue compassioni ogni giorno sono per noi, non si esauriscono, e perché grande la tua fedeltà, e vogliamo dichiarare che tu sei la nostra parte e vogliamo sperare in te e vogliamo scoprire la tua benignità, che è quella che vince le battaglie come quella di Giosafat. Celebrare la tua benignità fece vincere quell'esercito. Non era un canto di battaglia, non era una proclamazione, dichiarazione della sconfitta dei nemici, ma era un canto che diceva: Dio è buono, Dio è buono. E questa mattina diciamo: sei buono, Signore, sei buono, tu sei buono, tu sei fedele, tu sei grande e tu mi porterai al centro della tua volontà. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.